Io vengo qui ogni sera, vi dico come la penso, vi dico le cose in cui credo. Vi dico quello che siete e devo farlo, non ho altra scelta. Voi mi fate paura. Siete solo un branco di bigotti senza spina dorsale, un branco di miserabili alcolizzati. Siete divorati dall'insonnia, paranoici, disgustosi, pervertiti, guardoni, fissati con la pornografia. Ecco cosa siete. Beh, andate al diavolo. Tenetevi pure la vostra stupidità, io non la voglio. Io sono sprecato per voi. Io vengo qui e vi distruggo, io abuso di voi, io vi insulto e voi mi dite fallo ancora di più. Ma che vi prende? Perché continuate a telefonarmi? Non voglio sentirvi più, non chiamate! Andate via!
Gente a cui piace fare radio questa sera a Drum & Bass, 31esimo episodio di Serial K. Serial K, le serie TV alla radio. E siamo in effetti così, dopo questo monologo da Talk Radio di Eric Bogosian, un monologo a cui io tengo tantissimo e mi ricorda un pochino Freak Anthony quando urlava siete un pubblico di merda. Ci siamo arrivati all'ultima puntata ufficiale di questa stagione 2015-2016. Serial K arriva proprio al season finale e... Finally, esatto. E la prima, tra l'altro,
come
stagione...
Come hai notato, non avevamo infierito.
La prima stagione in questa bellissima radio, dobbiamo dirlo, un vero pilastro della cultura della città, e non solo perché la sua anima libera negli anni ha influenzato tante realtà radiofoniche in tutta Italia, e noi siamo contenti di essere parte della sua famiglia, ma anche perché oggettivamente è stato veramente un onore fare una trasmissione in una radio così storica. Quindi grazie a Radio Città del Capo, e chiudiamo con un episodio dedicato alle serie drammatiche, il quinto della stagione addirittura, con cui vogliamo idealmente chiudere un ciclo di analisi, un ciclo di recensioni che ci hanno condotto in un percorso editoriale intenso e molto emozionante per noi, speriamo anche per voi, fatto di tentativi, di scommesse, di esperimenti continui per potervi da un lato offrire un programma sempre più interessante e dall'altro, lo ammettiamo, per poterci divertire sempre di più. Sì, perché Serial K nasce da una passione, è vero, la nostra passione per le serie, per la musica e soprattutto per la radio, ma porta con sé un impegno micidiale, veramente incredibile, un dispendio di energie davvero, davvero straordinario. E senza un po' di divertimento alla base, di entusiasmo che forse a volte ci ha anche condotto verso l'autoreferenzialità, non saremmo certo riusciti ad andare avanti.
Noi? Ma cosa dici?
Per cui perdonateci davvero se a volte siamo stati un pochino sopra le righe, se a volte abbiamo passato il limite, se a volte abbiamo detto e fatto cose che potevamo capire solo noi. È tutto parte di un gioco che vi assicuro è stato divertentissimo giocare. E poi ci siete voi, cioè siete voi ascoltatori, il vostro supporto, quello di voi appassionati, di voi che avete scoperto questa trasmissione con le vostre osservazioni, con la vostra partecipazione e anche con i vostri insulti, ci avete permesso di ripartire ogni volta con più spinta di prima. Perché fare la radio per se stessi è oggettivamente inutile e senza di voi noi non avremo assolutamente senso. Per darvi un cenno di tutto quello che in questa stagione siamo riusciti a fare insieme a voi, vogliamo darvi qualche numero. 31 puntate ufficiali più 2 speciali, 310 serie recensite e questo dato ce l'ho solo io e la mia redazione non ce l'ha, 19 poveroni e 18 bravissime. Alla faccia del bullismo maschilista, ci sono più poveroni che bravissime.
Ma perché la 19esima bravissima sono io?
Esatto,
infatti
volevamo fare uno speciale proprio dedicato alla nostra bravissima Eugenia.
Scritto da Dodi rigorosamente.
Ma forza!
Crime e drama, i generi più...
Non me lo posso scrivere da sola.
No. Questo no, crime e drama, i generi più recensiti, 5 puntate cada una, a seguire sci-fi action, 110 grafiche, 200 post su Facebook, un festival di binge watching, il primo in Italia, 3 partners che baciamo con la lingua ovviamente, seriangolo.it, subspedia.tv e Chinodromo, 4500 ascolti su Mixcloud per un totale, udite udite, di 75.000 minuti ascoltati
sui ceci tutti
e 350 birrette sorseggiate tra Dana e altre marche da pastori, alle quali vanno sommate ovviamente quelle sorseggiate in chiusura trasmissione, perché voi non ci credete, ma quando usciamo da qua siamo talmente carichi che andiamo a festeggiare. E proprio con in mano una di queste birrette alzata alla vostra salute in diretta da Radio Città del Capo, dopo sto gran pippone, per la prima volta non saranno i nostri alias a condurre la trasmissione, ma saremo proprio noi, il sottoscritto Tommaso Gavioli, Giulio Muratori in regia, Dodi Germano, Bebe Solazzi e Eugenia Fattori di là in redazione. Tutti insieme vi diamo il benvenuto al 31esimo episodio di Serial K e vi rimandiamo alla chiusura per qualche piccola sorpresa. Sì, perché davvero non finisce proprio completamente qui. Ci ascoltiamo i Barracudas con Tokyo Rose e poi torniamo alla grandissima. E proprio perché questa sera è una serata specialissima, iniziamo le newsroom della serata dandovi ovviamente il nostro numero di telefono e i nostri contatti, in modo tale che possiate partecipare a questo grandissimo party che si sta svolgendo qui in radio. E quindi sono a darvi appunto il 348-7649-289, ripeto, 348-7649-289. Potete scriverci via WhatsApp, via Telegram, via mail a diretta@radiocittadelcapo.it oppure sulla nostra pagina Facebook, Serial Capo Radio, facebook.com ovviamente. Passo la parola a Bebe e andiamo con le recensioni, perché stasera nonostante tutto sarà una serata normale, giusto?
Giusto, giusto, insomma, anche se è l'ultima. Comunque partiamo con le newsroom, cioè le notizie sulle serie che stanno per partire, in questo caso proprio stanno per partire. Partiamo da Roots, che è una specie di super drammone remake della mitica Radici, serie del 77, probabilmente i più giovani di voi non se la ricordano, ma i vecchi come noi sì. Il drammone in questo caso è quello dei neri africani catturati nella terra natia, imbarcati a forze su navi dirette in America, ovviamente costretti a vivere in condizioni tremende, privati di tutti, e poi essere venduti come bestie nei mercati di schiavi della terra delle libertà. È a quanto mi piacciono gli ipocriti ossimeri americani.
Siamo un po' un documentario su quello che succede adesso, a dire il vero.
Esatto,
comunque,
più o meno.
Che
comunque,
bello, io nel 77 non ero ancora nata.
Noi sì invece. Comunque Kunta Kinte ve lo ricordate tutti, era la specie di Spartaco del XVIII secolo che provò a lottare per spezzare le catene dello schiavismo e restituire libertà e dignità al proprio popolo e alla propria famiglia. Lo sceneggiato originale lo ricordo veramente poco, mi ricordo solo che abbia un enorme successo, ne parlavano tutti a scuola, non si parlava altro che di Kunta Kinte, e venne incensato dalla critica. E pensate che la serie venne nominata ad una quarantina di Emmy e ne vinse addirittura 9. Si aggiudicò pure un Golden Globe per miglior serie drammatica e un Peabody. E
pensate, perché c'erano tipo 5 serie.
Esatto, al tempo se facevano
non era
di nomination.
Di Pic TV.
Vabbè, comunque, insomma, pensate che la trasmetteva Rai 2, che oggi ha in Don Matteo il prodotto di punta. Adesso non voglio fare il nostalgico, ma veramente che tristezza infinita. Cioè,
comunque
c'è
Don
Storio.
Matteo è peggio di Kids on the Block, lo nominiamo almeno ogni puntata.
E adesso Rai 1 soprattutto. Io che lo guardo ve lo posso dire.
Grazie Doni. Comunque, insomma, la Rai c'è Storio, c'è il canone minacciandoci di tagliare la luce, e poi con il bottino producono merda fumante da buttare in pasta a masse di rimbambiti. Come diceva
dai, è un po' forte, un
continuiamo
po' forte,
così facciamoci del male.
Ma non solo rimbambiti, anche gente eclettica come Dodi, che ha dei gusti eclettici, cioè l'uomo del Rinascimento.
Bisogna anche conoscere il nemico a un certo punto.
Hai ragione, è vero, assolutamente.
Guardati anche a Radici. Comunque la sto prendendo larga, perché il reboot deve ancora partire, quindi a parte che nel cast c'è quel gran poverone di Lawrence Fishburne e quella gran cartola di Forest Whitaker, molto di più non saprei dirvi. E ci sono anche quel disperato di Jonathan Rhys-Meyer, che ormai è un drogato perso, James Purfoy e la mitica Anna Paquin, che è una delle attrici più cagne e malate di sempre, però sarà sempre ai nostri freddi cuori di sbarbi grazie all'indimenticabile personaggio di Suki Steakhouse
e di suo fratello
ed è sempre a rimpianto True Blood. Dio quanto ci manca True Blood. C'era veramente bisogno di un reboot di una serie del 78 che ha già vinto tutto e detto tutto quello che c'era da dire? Ecco, secondo me, sinceramente, no. A prescindere, i remake mi hanno veramente rotto le palle. Sono 15 anni che ormai non si fa altro che rifare roba a caso. Prima ha cominciato il cinema, ora ci si mettono pure le serie. All'inizio almeno si rifaceva Hitchcock. Oggi ci sono così poche idee in giro che non si sa più nemmeno cosa scegliere di copiare, per cui arrivano sugli schermi cagate tipo il rifacimento di Dread o addirittura dell'Ultimo Bacio.
Come ora, se fosse possibile rifare Dread meglio.
Esatto.
Infatti, no, è per quello. Ma anche l'Ultimo Bacio, sinceramente, credo che abbiano già raggiunto.
No, ma quello è impossibile.
Era difficile fare
peggio.
Esatto. Comunque, capisco fare una cosa come Battlestar Galactica, che all'epoca aveva potenzialità enormi, ma era un po' prematura per riuscire ad uscire in tempi prima della messa in onda, insomma. Però per rifare serie di ipersuccesso solo nella speranza di sfruttarne l'hype e la fama, veramente mi mette una grande tristezza addosso. Poi con quel cast, se non la veramente non la buttano sul trash, non possono veramente andare da nessuna parte, se non a quel paese. Le chiacchiere stanno veramente a zero. L'agnello ha veramente rotto il settimo sigillo e quindi attendiamo beati l'avvento mortifero dei sette angeli che con le loro sette trombe ci faranno un meritatissimo culo a strisce.
Ma io vedo che sei...
Sono cattivo.
No, mi piace perché non aveva veramente un cacchio da dire su Roots e quindi ha aperto tutti i libri della libreria e poi ci ha tirato fuori delle frasi a caso.
Solo che pare che Lawrence Fishburne farà solo la voce narrante, quindi non ci sarà.
Sarà un cane anche lì.
Tra l'altro, gran peccato.
Anna Paquin ha vinto un Oscar da bambina, cioè capisci che cosa senza senso.
Tra l'altro, gran peccato che non c'è la figlia di Lawrence Fishburne che ha fatto la carriera, quella vera, di pornografa. Ed è appunto Montana Fishburne in arte, non me lo ricordo più. Candy qualcosa.
Bella Candy. Comunque, magari questa serie di History Channel sarà anche bellissima. Io continuerò a pensare che sia una roba inutile e che se proprio hai voglia di fare la TV, allora fai qualcosa di originale. Che oggi ci sono l'internet e i Blu-ray, per cui Radici lo posso recuperare quando voglio. E a meno che tu non riesca a far meglio delle 40 nomination agli Emmy della serie originale, con quel cast è meglio se butti tutto in cacciara. Inizi a far menare schiavi, vampiri, licantropi, caffone, mentre Morpheus lancia pillole come al Pascià di Ibiza durante un rave.
Un rave in cui in console c'è...
Va bene, bello.
Grande. Io comunque bello. Volevo dire una cosa autoreferenziale, cioè Dodi padre dell'anno.
Grande Dodi,
sì. Quando uno insegna ai propri figli il Gigi Doug, allora...
La mela non cade mai lontano dall'albero.
Comunque dal pubblico mi hanno detto in cuffia manca solo Cuba Gooding Jr.
Esatto. È vero, in
comunque,
effetti.
Il voto, secondo me, a prescindere sarà una roba inutile, quindi non lo do.
Così, basta, no, basta. Comunque ve lo diciamo subito, non finiremo mai questa puntata, ma fa lo stesso, tanto questa sera si festeggia, quindi chi
ma
se ne frega. E comunque l'ultima recensione è quella di Eugenia. E quindi va bene. Andiamo col momento Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
Grande Kevin Bacon, sono sempre io e vi parlo di Animal Kingdom, altra serie inesistente, nel senso che ancora deve cominciare. Questa volta è una serie americana sviluppata a partire dal bellissimo, intensissimo film omonimo dell'australiano David Michaud, non lo so, no, aiutami.
No, questo qua, Michaud direi, Michaud. Però...
Che comunque qua fa il produttore esecutivo. Il film uscì nel 2010 e fu veramente una bomba, un film bellissimo, del tutto inaspettata e tremendamente convincente. Immaginatevi una specie di The Goodfellas, però molto più cinico, amaro ed incazzoso. Tra l'altro all'epoca c'era un cast da paura, capitanato da un incredibile Guy Pearce, il mitico Sullivan Stapleton, che abbiamo amato tutti in Strike Back, e John Egerton, che forse ricorderete in Warrior.
Che parte faceva in Warrior?
Faceva il fratello,
fratello di Tom Hardy.
Ah, ok, ottimo.
Oltre alla bravissima Jackie Weaver, che venne pure candidata agli Oscar e premiata con un Satellite Award. Il film si è aggiudicato il premio della giuria al Sundance. E questo per dire cosa? Che TNT ha pensato bene di rispolverare questo semi sconosciuto gioiellino della terra dei canguri e l'ha buttato in pasta al pubblico americano e mondiale dietro le rinnovate vesti di una serie TV. La storia, per esigenze di pubblico, verrà spostata dall'Australia agli Stati Uniti e racconterà sempre le gesta di Jay, questo 17enne che ha perso la madre e si trasferisce in una burrascosa e pesissima famiglia di mezzi criminali del sud della California.
La fantasia nei nomi. Come ti chiami? Jay.
Comunque in origine doveva farlo Showtime, ma tra un tiramo e l'altro non se n'è fatto nulla. Il pilot è stato affidato alla regia di John Wells, che è il produttore showrunner di pietre veramente miliari del calibro di Hard, West Wing, Shameless. Tra l'altro è anche sindacalista dei Writers Guild of America e regista di I Segreti di Orange County, che non era niente male. Che aspettarsi da questa serie? La storia è quella del film, quindi è ottimo e ben si presta uno sviluppo seriale, magari breve, non più di 2-3 stagioni. Michaud come produttore esecutivo dovrebbe garantire rispetto per il suo film originale. Aggiungete Jonathan Lisco, che è il produttore di quella bomba di Southland, allo sviluppo, e la John West Production a gestire la baracca, ed ecco che zitta zitta potrebbe rivelarsi una vera chicca per intenditori. Le uniche riserve però sono sul
cast. Ha detto zitta zitta. In un microfono bolognese.
Esatto. Comunque le uniche riserve sono sul cast, e qui chiudo. Ci sono 2-3 bravissime, piuttosto gnocche, un bel po' di poveroni, ma nessun attore di rilievo.
Ma non c'è Ellen Barkin?
Sì, c'è Ellen Barkin.
C'è solo Ellen Barkin, vale la serie.
Infatti è il momento Kevin Bacon, però non essendo ancora uscita, Bebe non lo sapeva.
Esatto. Comunque il cast, appunto, tutto Kevin Bacon, che è un po' un pericolo per un prodotto che invece avrebbe bisogno di gente molto navigata e capace di rendere credibile questo universo familiare di bestie feroci, spietate e senza scrupoli.
Quindi voto?
Voto, deve ancora uscire il pilot, però le aspettative sono veramente abbondanti.
E quindi non lo dai, basta.
No, lo do. 8+.
Allora, ci ascoltiamo i Dustaphonics con I Think I've Had It e poi dopo torniamo con la divanata della serata.
Avevo un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero.
Allora, siamo arrivati al momento della divanata, cioè quello delle serie che guardi da solo sul divano e un po' ti vergogni di guardarla, ma in questo caso si vergogna anche il divano.
Esatto.
Parliamo di Marseille, una coproduzione americo-francese, perché ho deciso di coniare questo neologismo, anticipata da un super mega hype, perché è stata la prima produzione di Netflix in terra europea.
Che poi tra l'altro... No, niente, ho detto una stupidaggine. Vai, scusa, vai.
Va bene,
perdonami, perdonami.
Come non detto?
Lo tolgo dal podcast.
Allora, Marseille è stata anticipata da un hype della Madonna e anticipata come House of Cards francese, perché poi in realtà risiedeva tutto nel protagonista, che è la star più conosciuta del cinema francese a livello internazionale, ovvero il colossale gargantuesco Gérard Depardieu, come sognavo di dirlo in
Dopo sentite che gli dico a Gérard Depardieu, ma fa
esatto, che sarà il nostro poverone. Comunque, Gérard presta la sua notevole mole al ruolo del sindaco di Marsiglia uscente Robert Tarot, corrotto politico che da anni governa la città col fascino e determinazione. Tarot ha un braccio destro che si chiama Luca Barret.
Che sei proprio un tarot, non si può dire.
Sei proprio un tarot. Però interpretato da questo Benoît Magimel, che in realtà è un bravo attore, ma qua è tutto faccette e sguardi da cattivo dei fumetti. In teoria sarebbero veramente in sintonia, tanto che il sindaco uscente gli dà l'appoggio come candidato, però in realtà non è tutto come sembra, c'è tutto un casino per un progetto
blotto,
di riqualificazione.
Un blotto?
No, è più una roba di maneggi un po' all'italiana.
Allora non mi interessa.
Di riqualificazione del porto storico con un casino, eccetera, insomma, alla fine vengono a galla una serie di vendette, tradimenti, si intreccia la politica e le questioni private, si intreccia il presente col passato, tutto diventa sempre più dark.
Ma com'è sta Marseille alla fine?
Vorrei ma non posso.
Aia.
Cioè praticamente è l'House of Cards dei poveri. È una specie di boss in salsa vinaigrette andata male, ficcata in una baguette infilata sotto l'ascella di uno con i baffi a coda di maiale e il basco.
Io ho dormito a Parigi un posto dove uno se lo metteva.
Tra l'altro detta così mi fa una voglia proprio straordinaria.
Cioè praticamente secondo me l'errore principale qua fatto da Netflix è stato quello di affidare la scrittura a due sceneggiatori francesi che erano più avvezzi allo schema della fiction alla Canal Plus piuttosto che allo schema veramente della fiction di Netflix, per cui se da una parte questo ci rassicura, perché invece su Burr la produzione Netflix italiana sarà affidata al team di Gomorra, che è una garanzia,
la borra
qui invece gli sceneggiatori di Canal Plus hanno fatto un prodotto da Canal Plus, quindi mediocre, televisivo nel senso peggiore della parola e lontanissimo dallo stile brillante a cui Netflix è sempre abituato. Marseille è stanca, poco incisiva, la sceneggiatura fa da tutte le parti, i dialoghi sono banali.
Puntatone stasera.
Sono banali. Ma
serie che non esistono fanno cagare a Serial K.
E avevamo detto prendete il taccuino perché ci sono dei recuperoni.
No, allora, diciamo che qua non si è neanche a livello di una sceneggiata anni 80, sembra più uno di quei fotoromanzi di lancio story che compravi nei pacchi da 12 e leggevi sotto l'ombrellone, cioè io perlomeno leggevo.
Beh, lancio story quanto mi è piaciuto quando l'ho letto, mi è veramente piaciuto, Eugenia ti abbraccio, guarda.
Io mi ricordo ancora i nomi degli attori, attori. Comunque, gli interpreti principali sono solidi, perché comunque sia Gérard Depardieu che Benoît Magimel
vabbè,
sono
te credo che solido, 200 kg.
Esatto, c'è una buona base.
No. In purezza.
Però non va mai in profondità. E la sua ricerca dell'originalità è solo di superficie, cioè va tutto su una francesità da barzelletta che cerca di accappare il pubblico con i cliché più banali, il cibo, il vino, il calcio, soprattutto tantissime scene di sesso gratuito.
Però questo...
Sì, che vorrebbero fare tanto Bertolucci, tanto europeo, ma alla fine diventano progginose solo per la casalinga.
Sì,
di
però
Guglielmo.
Non è più i Gérard Depardieu di Novecento, un po' magrolino.
No, è sempre quello, però moltiplicato per 10.
Esatto.
Se ne mangiate altri 10. L'altro grande problema di Marseille è la realizzazione, perché oltre che la sceneggiatura sciatta e comunque che non dà spazio a dei temi che potrebbero essere anche di ampio respiro, tipo quello delle banlieue, è che il montaggio e la regia non hanno mai un guizzo.
Il montaggio analogico.
Montaggio analogico e fanno tipo dei rallenti ridicoli che fanno ancora più fotoromanzo invece che diminuire l'effetto. Cioè praticamente io a un certo punto mi sono addormentato, mi sono svegliata e pensavo di essere su Rete4. Per cui vedete voi.
Ed è stato veramente un brutto risveglio.
Esatto, Marseille ti mette veramente tristezza, perché sprecare un'occasione così di raccontare una storia europea che aveva anche delle potenzialità è veramente un peccato. Ma soprattutto ti chiedi, ah, cosa cazzo si pensavano quelli di Netflix quando cercavano di vendercela come la nuova House of Cards? E due, cosa cazzo si pensano quelli di Netflix e la nostra TV se secondo loro la House of Cards europea è questa merda di Marseille? Per cui il mio voto è 4, perché la qualità in realtà quando la guardi è bassa, non è così bassa, ma l'occasione è talmente sprecata che forse anche meno.
Ti volevo chiedere, è possibile che, sentendo raccontare la trama, è possibile che sia ispirata alla storia di Bernard Tapie, questa cazzata di Marseille?
In parte, secondo me sì.
Comunque mi piace Eugenia perché lei dà 4 alle divanate e 8 ai Terranova. Sì. Ha capito esattamente il format.
Questa è una redazione molto fluida. E invece
perché i Terranova sono così brutti che fanno il giro. Esatto. Questi manco il giro, si merita.
E questa è Tarot, che è addirittura la contrazione di Terranova. Quindi no, apprezzo moltissimo. Mi è piaciuta molto la recensione di Eugenia. Ci ascoltiamo un pezzo che conosce solo Giulio. Probabilmente l'ha prodotto lui, scritto lui e tra l'altro lo canta lui. Non lo troverete da nessuna parte. Sono le Young Girls con Losing It e non riusciamo a mettere neanche il link su Facebook, quindi fate un po' voi.
Gavioli, state zitto.
Scusate,
accidenti.
Non avevo visto il
Lula. Gavioli lo mandiamo fuori dalla regia.
Ma sì, basta, licenziato.
Non avevo visto la luce.
Comunque, un poverone che è veramente one sera. Non è Tommaso Gavioli, ma è Gérard Depardieu, come avevamo anticipato poc'anzi. Ci leviamo il dente subito. Visto che, come ha dimostrato l'ultima stagione di South Park, il politicamente corretto è qualcosa che sta uccidendo il mondo. Assolutamente. Gérard Depardieu è un ciccione di merda che, come... che come altri ricastri francesi dopo l'elezione di Hollande si è preoccupato soltanto di pagare meno tasse, quindi è andato a elemosinare cittadinanza in giro per l'Europa, quindi è stato belga per qualche mese, poi nel 2013 ha dato il suo abbraccio sudaticcio a Putin ed è diventato russo, sta palla di lardo alcolizzata malefica. Comunque, ovviamente
pensa che balotta, esatto, tutti insieme
con il nome Depardieu.
Esatto. Ovviamente, e i francesi che si incazzano, come diceva Conte, e francesi che pure lo avevano ovviamente adorato, prima come attore feticcio di Ferreri e di Truffaut in un'epoca d'oro, in cui ha pure uscito la Wallera in svariati film, tra cui 900 di Bertolucci, e anche dopo, quando la bilancia cominciava a scricchiolare, nel ruolo di Obelix nella saga di Asterix.
Madonna, tanto ma come carina... fa uno a fare 900 poi fare Obelix?
Sì, vabbè. Che tra l'altro voglio dire una cosina su Asterix, che è tanto carina l'apparenza, poi in realtà è sciovinista e protoleghista nel profondo, ma non voglio divagare.
Anche dire una cosa, voi uomini dite tanto di noi donne che con l'età ci lasciamo andare, ma vi ricordate com'era Depardieu nel 900?
No,
perché io mi preoccupo, cioè te prendi uno che magari ha 20-30 anni e così poi te lo ritrovi come Depardieu.
No, capilio.
Esatto, io pensavo proprio a lui.
Infatti io adesso peso 69 kg, ma fra 20 anni ne vorrei pesare 180.
Giusto, quindi. Giusto così. Andiamo avanti con due parole su questo maialone di Depardieu. Allora, nel 2014 ha rivelato di non bere più da 5 mesi, sì, beato chi ci crede.
Acqua.
Esatto. Giustificando la sua dipendenza con il suo mestiere, perché gli attori sono persone fragili che cominciano versandosi un whisky alle 17 per darsi il coraggio di recitare alla sera. Però non chiamatemi alcolista, perché gli alcolisti sono persone che si nascondono e si vergognano, mentre io sono qui a raccontarvi tutto.
Bravo,
allora,
bravo. Sì, ma ciao, quello lì fa colazione con la sambuca, altro che bravo. Whisky alle 17.
Esatto. Aperto. Aperto pure un'enoteca nel suo fegato, così dicono.
Salerso, esatto. Comunque Gégé, come lo chiamano i francesi, nella sua autobiografia Ça se passé comme ça, che vuol dire tipo è andata così, ha rivelato anche un passato sordido di prostituzione maschile fin dall'adolescenza, con episodi del tipo mi succedeva di strappare il filo del telefono, massacrare l'uomo con cui facevo sesso e ripartire con il suo portafogli. Mamma mia, che ghiaccio nel sangue, veramente. Però anche con l'altra metà del cielo le cose non sono andate proprio a meraviglia, perché mettersi con Gérard è sempre stata una garanzia, ma di farsi venire le corna tipo un alce adulto,
tipo la nostra grafica di Facebook attuale.
Esatto. È vero,
e direi che ci vuole dello stomaco a scoparsi del partito, soprattutto tanto.
Beh, lui direi che infatti devi pareggiarlo come stomaco.
Ma secondo me perché prima lui ti fa bere insieme a lui,
è probabile,
quindi dopo non sei più capace.
Comunque il nostro simpaticone ha tra l'altro visto emergere figli sparsi qua e là e tardivamente riconosciuti, cosa che certifica questo status di homme merde che gli conferiamo con grande gusto. Poi adesso è andato a Marseille, certo, adesso è andato a Marseille a dare la sua risposta a House of Cards. Ma sai che c'è, Gérard? Che a noi non ce ne frega un cazzo, torna mo' da Putin, scolati una boccia di Moskowska e hai paga ste cazzo di tasse, sfaccimme sort ziet mammet e chi t'ha morto.
E vai proprio a questo
tra l'altro c'è anche sulla coscienza il figlio,
figlio che tra l'altro una fine tremenda, prima ha perso una gamba, terribile.
Comunque vorrei dire Dodi from Secondia.
Sì, davvero.
Voto finale per tornare seri?
Glielo do in ottani.
Bene.
90, quindi.
Bene, bene, come la sua bile. Comunque, dopo aver passato le serate a leccare il fegato di Gerard Depardieu per ubriacarsi come le rane, andiamo tutti a Terranova, ovviamente.
Welcome to Terranova.
Chi sono i Terranova?
Visto che abbiamo parlato solo di belle serie finora, giustamente parliamo di Terranova.
Ma no, ma perché questa è la serata con il voto.
L'unica, l'unica serie bella è alla fine.
Che non la faremo perché andremo lungo.
Rimanete qui.
Non la faremo, esatto. Quindi sarà l'unica puntata con un voto medio di 4, assolutamente. No, ve ne parlo.
Ogni tanto succede. È inspiegabile, ma ogni tanto succede.
Giustamente, niente. Abbiamo perso il controllo completo dei bottoni in regia. Birre che si stappano, e no, parliamo di Terranova, torniamo seri e parliamo di una serie a quale veramente non riusciamo proprio a capire come si possa fare.
Posso
dire
una cosa?
Dai.
A me piace.
Ecco, è una serie che si chiama The Royals, tra l'altro oggi ricordiamo che c'è stato un interessantissimo articolo sulla Repubblica o sul Corriere dedicato al primo garden party della stagione a Buckingham Palace, in cui sono arrivate Kate Middleton e le sue cugine, che sono state paragonate dalla rete a Genoveffe, la sorella che non me lo ricordo,
Anastasia.
Grazie Anastasia,
sono esperto,
e sono cose belle, e The Royals non si merita che commenti di
ma
questo
vorrei
genere.
Dirvi una cosa, che in The Royals ci sono le due cugine che sono esattamente identiche alle cugine di Kate Middleton,
che sono le figlie di Sarah Ferguson,
e chi se ne frega,
esatto, un po' chi se ne frega. Comunque, visto che parliamo di The Royals, vi diciamo cosa ne pensiamo. Ogni tanto sarebbe meglio spendere probabilmente i propri soldi in beneficenza invece che buttarli nello scarico per progetti come questo, perché The Royals è una serie molto furba che intercetta un'ampia fetta trash di pubblico appassionata di scandalini e donnette, quegli ometti da copertina, da tabloid, queste cose qua.
Tipo me.
La intercetta ma non la punisce, anzi fa di peggio, perché la coccola e la esalta con paccate di glamour e lustrini, finte perversioni da privé di provincia e grandissime quantità di cattivo gusto, oggettivamente. The Royals, come a suo tempo fu l'orrendo, ve lo ricordate, Dirty Sexy Money,
che schifo quello con Donald Sutherland,
esatto,
terribile,
pretende di farci la lezione sulle bad practices delle famiglie ricche e famose, ma nella realtà dei fatti non fa altro che pescare con le bombe a mano in un immaginario stereotipato fatto di sesso, droga e rock and roll, dando per scontato che questi reali debbano essere per forza personaggi degni di essere indagati nelle loro profondità, come se fossero tutti dei Keith Richards.
Ecco, questo è
non è pensandola alla Paris Hilton che si realizza un progetto degno di nota. Guardiamo l'esempio dei Borgia, che faceva schifo semplicemente perché volevano renderli pruriginosi, e invece, cioè, non bastano due righe di cocaina e qualche scena di sesso per fare uno scandalo, perché dov'è la legna? Cioè, dov'è il Tom Kane che è disposto a vendere l'anima al diavolo? Dov'è Jack Steller che consuma la sua anima? Sto facendo un pochino di citazioni finali da stagione, dai. Dov'è Jack Steller che consuma la sua anima?
Dov'è?
Dove sono gli incesti dei Lannister? Il terrorismo di Patricia Hearst? Dov'è? Dove sono? Qui abbiamo a malapena Miley Cyrus.
Dov'è Robert Durst?
Esatto. Qui abbiamo al massimo la Miley Cyrus che fa vedere le tette a Terry Richardson perché le hanno detto che le bad girl vendono come le noccioline. Servono intelligenza, cultura e altre cose per affrontare un progetto di questo tipo senza cadere in una sceneggiatura che sembra più lo speciale di Cioè che un'analisi della contemporaneità dei Royals vero e proprio, che molto probabilmente sono persone di una banalità infinita e assolutamente inenarrabile. Quindi scrivere per noi è inventare, osare e ideare, non è assecondare il pubblico e i suoi più futili pruriti. Quello si chiama vendere. Se poi vi dico che dentro ci sono Elizabeth Hurley e John Collins,
Hurley comunque, ragazzi,
sì, cioè,
la siamo per
ragazzi, che culo ha,
sì, certo, scusa, che culo ha, nel senso
anni.
Proprio la Sam, The Royals comunque è una di quelle serie colpevoli secondo noi di fomentare la piccolezza del panorama culturale, molto esattamente come fa ad esempio la Rai quando produce quello che così inspiegabilmente viene definita cultura televisiva. La taglio qua, come se non bastasse, semplicemente vi dico questo, a prenderci per il culo contribuisce il fatto che ogni titolo di puntata è una frase di Shakespeare. Povero bardo ridotto a citazioni da smemoranda. Da saltare assolutamente, io in questo caso il voto, al contrario di Bebe, lo do perché questa serie purtroppo esiste ed è un 2, responsabilità gradivissime, viva la Repubblica! Il 2 giugno arriva fra pochissimo.
Io gli avrei dato almeno 5.
Ma che 5? Ma smettiamola. Ci ascoltiamo Eddie and the Hot Rods con Quit This Town e poi torniamo perché adesso iniziano le serie decenti.
Le morbide frugioni.
tu resistere non puoi. Devi masticar.
E prima di entrare in caramelle da uno sconosciuto, accidenti, qua ragazzi vediamo lo striscione dell'ultimo chilometro, il triangolino rosso, stiamo finendo la stagione di
Siamo come Nibali.
Esatto, che grande, che bella, che emozione.
Non
comunque.
Perdere tempo che dobbiamo fare Outlander.
Allora diteci...
Eugenia c'ha la maglia rosa tra l'altro.
Esatto, così. Diteci quello che pensate di Nibali al 348-7649-289 e adesso abbiamo le caramelle da uno sconosciuto, i consigli Serial K, adesso abbiamo delle serie valide.
Hai già sprecato metà della tua
attenzione. E riposatevi perché sono lunghe.
Sono lunghe. La prima è Bloodline, che è stata una delle più entusiasmanti sorprese della stagione 2015, è apparsa su Netflix in relativa sordina, ma è stata ben presto capace di uscire dalla nicchia e di conquistarsi un pubblico vasto e consapevole che si è affezionato enormemente alla serie, creando anche una discreta fregola per l'uscita della seconda stagione, fresca fresca di rilascio nel weekend appena trascorso. Gli showrunner di Bloodline sono Todd e Glenn Kessler e Daniel Zellman, cioè lo stesso terzetto che diede vita alla miglior serie legal del terzo millennio, secondo me, vale a dire Damages, con cui tra l'altro condivide lo schema narrativo.
E su questa apriremmo questa discussione un giorno.
Non so che voi amate Suits, però io...
La prima stagione di Damages è un capolavoro, assolutamente un capolavoro.
Comunque, mi spiego, spiego quello che stavo dicendo, nel senso che sin dalle prime scene della serie ci sono dei continui flash forward molto caratterizzati anche a livello proprio di fotografia, a livello cromatico, e con i quali lo spettatore si fa un'idea sempre più dettagliata di quello che sarà il finale, e il racconto va progressivamente a riempire le distanze tra i due lati della storia. Capirete che con una tecnica del genere, per catturare lo spettatore e tenere alta la tensione, ci vogliono, insomma, due grossi cojones, che lo staff di Bloodline però dimostra di possedere in pieno. La sceneggiatura infatti è una delle più convincenti fra le serie al momento in onda e ci regala un dramma familiare intriso di noir e thriller che non annoia mai, anche grazie all'ambientazione davvero perfetta. E è ambientata nell'atmosfera paradisiaca delle isole Keys, cioè i Caraibi d'America, con la loro aria umida che trasuda dallo schermo e ti si appiccica alla pelle e che fa da perfetto contraltare a una estrema tragicità della storia, così come
un'agenzia di viaggi.
Così come la granticità e l'indore di cui è ammantata la famiglia Rayburn, che è un pilastro della comunità che inizialmente sembra quasi presentato come un personaggio unico, e sono elementi che poi però piano piano si sgretolano e vanno a scoprire sotto la superficie un cuore incancrenito che continua ad irradiare marciume anche quando tutti credono che si sia fermato. E un po' di trama, velocissima. Gli equilibri dei Rayburn, genitori nei mid-60s impegnati con successo nella gestione del resort familiare, e tre figli, di cui uno John è un affermato detective che ha velleità da sceriffo, vengono sconvolti dal ritorno a casa del fratello maggiore Daniel, che è lo scapestrato della famiglia, che l'ho allontanato anni prima e che è estremamente riluttante, eccezione fatta per la madre Sally, a concedergli quella seconda opportunità da lui chiesta, a voce inizialmente sommessa, ma in seguito sempre più disperata e rancorosa. Perché si fa presto a dire pecora nera, ma i motivi per cui Daniel è stato...
Aspetta, proviamo, quanto ci mettiamo?
Pecora nera.
Pochissimo, vedi?
Pochissimo, avete ragione. Però dicevo che i motivi per cui Daniel è stato reietto...
Stato reietto, cioè usa reietto come partecipio passato, certo. Renditi conto.
Guarda che potrebbe aprirsi sinceramente una di quelle voragini sotto
di lungarno, esatto. E tra l'altro alla fine vediamo una scala di valori che viene quasi ribaltata rispetto a quello che viene presentato all'inizio della serie. E Bloodline, a mio avviso, è una serie superba, che già a partire dalla tagline "We're not bad people, but we did a bad thing" pone interrogativi profondissimi sul senso di colpa, ma inteso proprio dal punto di vista semantico, cioè il significato della parola colpa. È qualcosa di così radicato e scontato nel sentire comune, o forse è qualcosa di più sfumato e inevitabilmente filtrato da chi la colpa è chiamato ad attribuirla?
È la bietola, Dodi.
Ma sta bene, ma prima o poi lo diciamo quanto sta la bietola.
Io l'ho vista un 89, adesso ve lo posso dire.
Un 89 buono.
È buono, infatti. E in questo senso Bloodline ci dice una verità molto... scomoda, cioè che la famiglia è un'entità corporativa che non esita anche ad amputare parti di se stessa pur di sopravvivere. È il tribunale più spietato da cui ci può capitare di essere giudicati, dove non ci sono secondi gradi di giudizio e dove il perdono, nei rari casi in cui viene concesso, non è mai totale ed incondizionato.
Vai pure con calma, che tanto dopo c'è Eugenia che è una palla di...
No, è vero, in effetti.
Prenditi tutto il tempo.
Io sto facendo segni, ma sono così.
Io ti do una di quelle testate in faccia, sai, quelle che da Hood.
Vado a chiudere Bloodline con un cenno alle musiche veramente azzeccatissime. Tra l'altro è stupenda la sigla, che è The Water Lets You In dei Book of Fears. E poi il cast è azzeccatissimo. C'è Sissy Spacek, che ve lo dico a fare. C'è Chloe Sevigny, che ancora fa un
ma che ve lo dico
sangue.
A fare? Ancora? Che ve lo dico a fare?
Beh, ancora?
Ah, tanta roba. Cioè,
c'ha
tanta
43
roba.
Anni Chloe Sevigny.
Beh, l'ho testato in faccia anche te. No, perché stasera le regalo,
sì,
eh.
Sì, sì, volano, volano.
Dai, Gerardo, stai
poi
buono.
C'è perfino Kyle Chandler, che funziona bene, che ha un corpaccione da film delle 14 di Canale 5, però qua fa assolutamente la sua parte. Però il vero punto di forza di Bloodline è Daniel, Ben Mendelsohn.
Sexissimo.
Personaggio indimenticabile, che cerca sempre di uscire dall'angolo in cui tutti lo ricassano di continuo. È un perdente che però è tale perché quando cade viene colpito in maniera proditoria e vile proprio da chi dovrebbe aiutarlo a rialzarsi. Il voto a Bloodline per me è un 8,5, bello convinto, guardatela e ci ringrazierete.
Bene, bene, grazie Dodi, grazie mille per questa, come posso definirla, recensione
appassionata.
La piantiamo di perdere del tempo.
La chiudiamo perdendo. Qua, facciamo i ringraziamenti.
Sì, grazie a tutti, Serial K-Tor nel 2017, no scherzo, ovviamente ci ascoltiamo Utopia, scusa, Utopia. Gli Utopia con Forgotten But Not Gone. E poi dopo torniamo per l'ultimo consiglio della serata, che ce lo darà Eugenia se ci riesce.
Una pillola però.
Ah, ha detto Giulio. Sì, ha detto Giulio, il contributo della serata.
Non perdere tempo.
Il contributo della serata di Giulio, oltre a è questa musichetta spaziale. Perché devo dire che mi sembrava di essere tornata ai tempi delle sitcom anni 80.
Faceva un casino.
È veramente. Sì. Era una musica perfetta da sigla. Niente, siamo all'ultimo quarto d'ora dell'ultima puntata ufficiale della seconda stagione di Serial K. Qui in diretta da Radio Città del Capo.
Ed allora è il momento che dedichiamo alle lettere degli ascoltatori.
Esatto, abbiamo 150. 50 persone da ringraziare, tra l'altro, e partiamo tutti e li
no, sapete che non è divertente per niente.
No, infatti, noi
cosa
dimostreremo tutta la nostra maturità facendo fare tutta la recensione a Eugenia della sua serie preferita. Eugenia, la parola è tua, andiamo avanti, abbiamo fino alle 4:30, dopodiché staccano la corrente.
Allora, io me la sono conquistata con le unghie e con i denti questa recensione, ecco, bravi. Cioè, ormai meditavo di avvelenare Gavioli con le Think Brow, perché, cioè, e ammutinarmi, perché non mi lasciavano parlare, mi hanno fatto aspettare
magari
fino all'ultimo episodio per parlarne. E ve ne parlerò benissimo, come d'altronde questa serie, ovvero Outlander, merita. Quindi mettetevi comodi e preparatevi a scoprire le meraviglie della serie più sottovalutata del momento, perlomeno in questa redazione.
Quindi è una serie bravissima.
Beh, insomma, in America ha preso 2 nomination ai Golden Globes, scherzo. Ed è un successo di critica e di pubblico incredibile, sia la prima stagione che la seconda. Seconda stagione attualmente in corso. Outlander è un dramma, però non è un dramma come tutti gli altri. Ha una storia stranissima, perché parte da una saga letteraria, che è una saga tipo un po' alla Twilight, una Twilight per adulti, che si chiama The Outlander Series.
Posso,
che è...
scusa Eugenia,
no, cioè,
la sapevo anch'io,
si sta tenendo le dita proprio. Se le sta tenendo.
Anch'io ho fatto, anch'io
no,
ho fatto
io,
fatica,
io da
devo dire la verità,
tutto, l'unico immune dalla testata stasera. E questo lascia le cose aperte comunque ancora. Comunque, The Outlander Series è una saga letteraria scritta da questa Diana Gabaldon, una storica americana, che è stata pubblicata in 26 paesi, tradotta in 23 lingue, con un totale di 9 milioni di copie stampate, quindi, cioè, mica cazzi, come dire, ecco.
Così, eh?
Esatto. L'uscio è partito quindi da questo materiale letterario,
nicchia,
che non,
diciamo,
è precisamente, esatto, che non è precisamente un materiale letterario pregiato. Ed è partito però con grandi investimenti, con un primo episodio diretto da John Dole e l'obiettivo di diventare la punta di diamante di Starz, il canale che l'ha prodotta e che ha affidato lo sviluppo a Ronald D. Moore, il creatore, sceneggiatore, showrunner, qui come in Battlestar Galactica. Quindi comunque
così,
stiamo parlando,
diciamo,
di qualcuno
tutti
che sa fare il suo mestiere. Lo spunto letterario del libro poi viene addirittura da Doctor Who, dalla serie originale, perché in un episodio di War Games c'è un personaggio di uno 17enne scozzese che ha ispirato il protagonista al maschile, ma il legame con Doctor Who finisce qua, perché la prospettiva di Outlander non racchiude un genere solo, perché può essere sintetizzato in un racconto storico, ma in realtà è un crossover totale. È storico, fantasy, sci-fi, romantico e adventure. È praticamente un mix di suggestioni che trascende qualsiasi tipo di classificazioni delle serie TV. È praticamente un romanzo d'appendice moderno, ma nel senso migliore del termine, perché è epico. Unisce in un'unica trama i viaggi nel tempo, i combattimenti, una storia d'amore, la politica, la storia, i riti magici. In pratica c'è tutto. La trama parte nel 1945 con la protagonista Claire Beauchamp, che è un'infermiera di guerra inglese, che è sposata con uno storico, Frank Randall, e con cui va in Scozia per una seconda luna di miele dopo la guerra. Durante una visita a uno di quei cerchi di pietra della Scozia, che in questo caso si chiama Craignadun, scompare e viene catapultata due secoli indietro nel 1743. Voi direte... che le bietole...
Che però due mar- no, no, noi diremo che...
però capita nel bel mezzo dell'epoca dei clan, della ribellione scozzese e di Bonnie Prince Charlie.
Bebe, allora... Bebe, se poi smette di giocare a Sudoku, per favore.
Perché non trovo il 2, non so scegliere tra il 2 o il 3 nella terza colonna.
Andate tutti a cagare. Comunque, lei viene immediatamente aggredita da un capitano inglese che è identico al marito, ed è un suo antenato, e viene salvata da un gruppo di Highlander, tra cui, Jamie Fraser, che è un giovane guerriero ricercato dal Duve Rosse, che diventerà il suo altro marito, perché lei ha un marito nel presente e uno nel passato.
Scusate, bagna Pordenone, 10 lettere verticali.
Allora, non c'è risparmio.
No,
c'è risparmio.
Guarda, Eugenia, guarda, mi sembra che stiamo raggiungendo una maturità sconvolgente.
Beh, vedi tu. Allora, Outlander è un feuilleton, ma nel senso migliore del termine, appunto. Il racconto si sposta dalle Highlands scozzesi a Parigi. La trama è malattie, rapimenti, violenze, processi alle streghe, aborti, adulteri, duelli, parti, decessi, cospirazioni, feste, c'è tutto. Però in Outlander quello che fa la differenza non è la trama, ma è lo svolgimento, perché è capace di tenere insieme brillantemente dei pezzi così eterogenei e creando però una cosa intelligente di primissimo livello da un punto di vista di fotografia e di sceneggiatura e di regia, con un casting impeccabile in cui recitano persone che danno performance che danno dal buono all'ottimo, costumi perfetti.
Cioè, alle medie sono valutate.
Sì, distinto, cioè, distinto.
Cioè la trama e lo svolgimento, dal buono all'ottimo... No, no, guarda, ma poi guarda che è permalosa, eh. È permalosa.
Adesso arriva la parte interessante. Okay.
Corazziere moscovita con quattro lettere. Inizia con la Q.
Se ci fosse mia madre. Comunque la grande forza di Outlander è quello che lo distingue da qualsiasi altro show in circolazione, è il sesso. Vedi che adesso state zitti tutti. Però non stiamo parlando di sesso convenzionale, cioè non è il sesso alla Stars a cui siete abituati.
Allora non ci interessa.
Sì, diciamo che Outlander non si limita al romanticismo da romanzo rosa, ma usa il sesso in una funzione identitaria ed emancipazione. Solo il pilota ve lo dimostra, perché nel pilota Frank e Claire visitano un castello in rovina e quando lui si avvicina per un bacio lei lo spinge a praticare il sesso orale su un tavolo. Una scena che a ruoli invertiti abbiamo vista tante volte su HBO, ma in questa versione femminile
esatto,
non ha...
su HBO e basta.
Non anche, ha anche su Stars. Non ha molti precedenti televisivi. E questa libertà di espressione è un tratto distintivo non solo di Claire, del suo carattere e di quello che contraddistingue anche la sua relazione con Jamie, che attraverso il sesso e l'amore cresce e diventa l'elemento chiave di un rapporto. Ma in Outlander il sesso è frequente, ma è trattato con intelligenza ed è funzionale all'evoluzione dei personaggi.
Zwei Minuten bitte!
Mamma mia. Comunque qui stiamo parlando di una serie che tratta il sesso come lente di ingrandimento per il carattere dei personaggi, una misura della personalità, perché il sadismo, l'egoismo, le illusioni, i tradimenti qua si manifestano spesso più in camera da letto che sul campo di battaglia, però senza veramente mai spettacolarizzare questa cosa. Nel finale della prima stagione, ad esempio, viene rappresentato lo stupro maschile più realistico, drammatico e pesante per lo spettatore che abbiate mai visto. Cioè veramente cupissimo, dark, protratto per due episodi. E nella seconda stagione vedi cose tipo un sesso in gravidanza ben oltre il limite tipico di TV e cinema. Cioè ogni momento di sesso in Outlander, anche quando non c'è, è uno strumento fondamentale per dipingere lo stato delle cose e l'evoluzione dei rapporti, così com'è comunque nella vita reale. Ed è fatto con una fluidità e una naturalezza che in televisione era... non solo è rarissimo, forse probabilmente mai visto prima.
Comunque Attilio, io mi farei delle domande e mi darai delle serie risposte in questo momento.
Attilio ha già tutte le risposte che gli servono. Comunque si sarà capito che ormai adoro, che io adoro Outlander senza riserve, ne potrei parlare per delle ore, vi addormentereste tutti, però
no. Fidatevi
di me, guardatelo, se non ve ne innamorerete vi offro una Fink Brow dalla riserva personale di Gavioli e secondo me è tipo il top dell'offerta televisiva del momento.
È proprio la storia, fare gli splendidi con il culo.
Esatto. Volevo dire una cosa velocissima. Dicevi prima che sono nel...
Hai 10 secondi, sì, perché questa è una registrazione
Cerchio di pietre di Craig Nadun, che in realtà...
Craig Nadun.
Sì, ma in realtà non esiste. Sarebbero in realtà le pietre di Callanish nell'isola di Lewis, dove io sono stato.
Grazie Dodi,
grazie
Dodi. No, adesso... noi abbiamo un po' preso in giro Eugenia, però Eugenia... Devo dire una cosa.
Mi sembrava l'aereo più pazzo del mondo quando la gente si dà fuoco.
No, vi voglio dire una cosa. Eugenia è stata una delle più belle acquisizioni di Serial K della sua storia. Quindi,
anche perché è l'unica.
In assoluto, vi voglio semplicemente dire l'ambiente rilassato che c'è in redazione. Messaggi WhatsApp. Gavioli, se mi tagli Outlander ti seguo le gambe. Quindi, a proposito di come doveva andare la serata,
perché io so farmi rispettare.
No, ma io, guarda, non potete capire, ci stiamo abbracciando, baciando, c'è un rotolamento che dura episodi interi. Quindi abbiamo detto voto Outlander
9.
Perfetto. Allora, nel silenzio, nel silenzio, nel silenzio, siamo stremati, dobbiamo salutarvi perché siamo arrivati alla fine, ci stiamo per ascoltare, questa volta lo voglio dire perché non dico mai il pezzo finale, TV on the radio con Family Tree, e salutiamo perché è l'ultimo episodio ufficiale del programma editoriale di Serial K, ovvero il season final di Serial K, quindi finisce qui Drama in Base, e quando torna Serial K? Serial K teoricamente stasera doveva finire, e invece non è vero, tornerà anche per qualche piccolo...
Come nei finali dei film di John Woo,
esatto. Finiscono
mai.
Tornerà... Come i finali ormai di qualsiasi film in circolazione,
tornerà
come
con
i
voi
di
per...
Batman vs Superman.
Tornerà con voi per qualche episodio anche a giugno, potenzialmente il 13 e il 20 di giugno, non sappiamo ancora con certezza, ma ve lo diremo sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/serialkradio. Perché vorremmo fare due specialini per potervi, diciamo, preparare all'estate. Però questa è ufficialmente l'ultima puntata.
Per la
Quindi,
prova costume.
Io volevo ringraziare Giulio Muratori in regia, sempre qui, fedelissimo insieme a me. Dodi Germano, Bebe Solazzi e Eugenia Muratori si stanno tirando delle cose.
Ancora,
qui.
Ancora, Eugenia Fattori.
Sì, ma perché dico Eugenia Muratori? Una cosa stranissima, Eugenia Fattori ovviamente.
Eugenia Fattori, ci cambiamo l'identità.
E volevo ringraziare voi, carissimi, carissimi.
Basta
radio
per Dio!
No, grazie mille, grazie mille. Questa è l'ultima serata e torneremo presumibilmente il 13 giugno o il 20 giugno, oppure tutte e due, dipende da quando gioca l'Italia. Non l'abbiamo ancora capito. Se gioca l'Italia il 13 giugno, ovviamente faremmo la radio solo per noi, quindi probabilmente non ci saremo. In ogni caso, grazie a tutti davvero. Domani, come sempre, podcast, elenco serie, voti della redazione. Vorrei fare un applauso a tutti i miei compagni di avventura di quest'anno e soprattutto un applauso a voi. Grazie mille e buonanotte.
Grazie, ciao.
Ciao a tutti. We'll be right back.